Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Letto da Ginzo Roby Jeans. Capitolo 14. Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatte negli assassini. Davvero, disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio. Come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi. Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno consigli. A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti, anche i grilli parlanti. Ecco qui. Perché io non ho voluto dar retta a quell'uggioso di Grillo, chi lo sa quante disgrazie, secondo lui, mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che gli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi, per far paura ai ragazzi che vogliono andar fuori la notte. E poi, se anche li trovassi qui sulla strada, mi darebbero forse soggezione, neanche per sogno. Anderei loro sul viso, gridando: Signori assassini, che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza. Se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini mi par di vederli. Scapperebbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io e così la farei finita. Ma Pinocchio non poté finire il suo ragionamento, perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbacuccate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi, come se fossero due fantasmi. Eccoli davvero, disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini, se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia. E intese due voci orribili e cavernose che gli dissero:
Ho la borsa, ho la vita!
Pinocchio, non potendo rispondere con le parole, a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare ad intendere a quei due incappati, di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo falso.
Via,
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 meno
meno
ciarle e
ciarle e
fuori i
fuori i
denari!
denari! Gridavano minacciosamente i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come dire: Non ne
Metti fuori i denari o sei morto!
ho! Disse l'assassino più alto di statura.
Morto!
Ripeté l'altro.
E dopo ammazzato te, ammazzeremo anche tuo padre. Anche tuo padre!
No, no, il mio povero babbo, no!
Gridò Pinocchio con accento disperato. Ma nel gridare così gli zecchini gli suonarono in bocca.
Ah, furfante! Dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua. Sputali subito!
E Pinocchio, duro.
Ah, tu fai il sordo. Aspetta un poco, che penseremo noi a farteli sputare.
Difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per la bazza. E lì cominciarono a tirare screanzatamente, uno per in qua e l'altro per in là, tutti tanto da costringerlo a spalancare la bocca. Ma non ci fu verso. La bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita. Allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra. Ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò la mano coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto la sputò. E figuratevi la sua maraviglia quando, invece di una mano, si accorse di aver sputato in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza dalle unghie degli assassini e, saltata la siepe della strada, cominciò a fuggire per la campagna. E gli assassini a correre dietro a lui, come due cani dietro una lepre. E quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di 15 chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi, raccolto un fastello di legna secche a piè del pino, vi appiccarono il fuoco. In men che non si dice. Il pino cominciò a bruciare e a divampare come una candela agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre più, e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero e via a correre da capo attraverso ai campi e ai vigneti. E gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai. Intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre. Quando ecco che Pinocchio si trovò sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acquaccia sudicia, color del caffè e latte. Che fare?
Una, due, tre,
gridò il burattino e, slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la misura, cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre:
«Buon bagno, signori assassini!»
E già si figurava che fossero belli affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che gli correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti acqua come due panieri sfondati. Capitolo 15. Gli assassini inseguono Pinocchio e, dopo averlo raggiunto, lo impiccano a un ramo della quercia grande. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando, nel girare gli occhi all'intorno, vide fra il mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve. «Se io avessi tanto fiato d'arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo», disse dentro di sé. E senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa, e gli assassini sempre dietro. E dopo una corsa disperata di quasi 2 ore, finalmente, tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggior violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muovere punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo.
«In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti».
«Aprimi almeno tu!» gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi.
«Sono morta anch'io».
«Morta? E allora cosa fai costì alla finestra?»
«Aspetto la bara che venga a portarmi via».
Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza fare rumore. «Oh, bella bambina dai capelli turchini!» gridava Pinocchio. «Aprimi, per carità! Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli Ma non poté finir la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite 2 vociacce che gli brontolarono minacciosamente.
«Ora non ci scappi più!»
Il burattino, vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi, fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i 4 zecchini che teneva nascosti sotto la lingua.
«Dunque», gli domandarono gli assassini, «vuoi aprirle la bocca, sì o no? Non rispondi! Lascia fare che questa volta te la faremo aprir noi!»
Cavato fuori 2 coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, ma il burattino per sua fortuna era fatto d'un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in 1000 schegge e gli assassini rimasero con il manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia.
«Ho capito», disse allora uno di loro. «Bisogna impiccarlo! Impicchiamolo! Impicchiamolo!»
ripeté l'altro. Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta, detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando:
«Addio a domani. Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare bello e morto e con la bocca spalancata».
E se ne andarono. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana, che soffiando e mugghiando con rabbia sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa. e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi, e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannavano, e sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando, aspetta, aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo:
«Oh, babbo mio, se tu fossi qui!»
E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. Capitolo 16. La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama 3 medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi alla vista di quell'infelice, che sospeso per il collo ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per 3 volte le mani insieme e fece 3 piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra.
«Che cosa comandate, mia graziosa fata?»
disse il falco abbassando il becco in atto di reverenza. Perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima fata che da più di 1000 anni abitava nelle vicinanze di quel bosco.
«Vedi tu quel burattino attaccato penzoloni a un ramo della quercia grande?»
«Lo vedo!»
«Orbene, vola subito laggiù, rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piede della quercia.»
Il falco volò via e dopo 2 minuti tornò dicendo:
«Quel che mi avete comandato è fatto!»
«E come l'hai trovato, vivo o morto?»
«A vederlo pareva morto, ma non deve essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettando a mezza voce: "Ora mi sento meglio!"
Allora la fata, battendo le mani insieme, fece 2 piccoli colpi e apparve un magnifico can barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale come se fosse un uomo. Il can barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un nicchiettino a 3 punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con 2 grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzoni corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino, per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere.
«Su, da bravo, Medoro!»
disse la fata al Can Barbone.
«Fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato, che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito?»
Il Can Barbone, per fare intendere che aveva capito, dimenò 3 o 4 volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da 100 pariglie di topini bianchi e il Can Barbone, seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e a sinistra, come un vetturino quando ha paura d'aver fatto tardi. Non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e, portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato. E i medici arrivarono subito, uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante.
«Vorrei sapere da lor signori»,
disse la fata, rivolgendosi ai 3 medici riuniti intorno al letto di Pinocchio.
«Vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia morto o vivo».
A quest'invito il corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio. Poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi. E quand'ebbe tastato ben bene, pronunziò solennemente queste parole.
«A mio credere, il burattino è belle morto. Ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo».
«Mi dispiace», disse la civetta, «di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me, invece, il burattino è sempre vivo. Ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero».
«E lei non dice nulla?»
domandò la fata al grillo parlante.
«Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto, quel burattino lì non è fisionomia nuova. Io lo conosco da un pezzo».
Pinocchio, che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto.
«Quel burattino lì»,
seguitò a dire il grillo parlante,
«è una birba matricolata».
Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito.
«È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo».
Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli.
«Quel burattino lì è un figliuolo disubbidiente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo».
A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio.
Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione,
disse solennemente il corvo.
Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega,
soggiunse la civetta.
Ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire.
Capitolo 17. Pinocchio mangia lo zucchero, ma non vuol purgarsi. Però, quando vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga. Poi dice una bugia e per gastigo gli cresce il naso. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e, dopo averlo toccato sulla fronte, si accorse che era travagliato da un febbrone da non si dire. Allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier d'acqua e, porgendolo al burattino, gli disse amorosamente:
«Bevila e in pochi giorni sarai guarito!»
Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi dimanda con voce di piagnisteo: «È dolce o amara?»
«Amara, ma ti farà bene!»
«Se è amara, non la voglio!»
«Da retta a me, bevila!»
«A me l'amaro non mi piace!»
«Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca!»
«Dov'è la pallina di zucchero?»
«Eccola qui»,
disse la fata, tirandola fuori da una zuccheriera d'oro.
«Prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quell'acquaccia amara.
Me lo prometti?»
«Sì».
La fata gli dette la pallina e Pinocchio, dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo, disse leccandosi i labbri:
«Bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina. Mi purgherei tutti i giorni».
«Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute».
Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso. Poi se l'accostò alla bocca. Poi tornò a ficcarci la punta del naso. Finalmente disse:
«È troppo amara, troppo amara! Io non la posso bere!»
«Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata?»
«Me lo figuro, l'ho sentita all'odore. Voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò».
Allora la fata, con tutta la pazienza di una buona mamma, gli pose in bocca un altro po' di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere.
«Così non la posso bere»,
disse il burattino facendo mille smorfie.
«Perché?»
«Perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi».
La fata gli levò il guanciale.
«È inutile, nemmeno così la posso bere».
«Che cos'altro ti dà noia?»
«Mi dà noia l'uscio della camera, che è mezzo aperto».
La fata andò e chiuse l'uscio di camera.
«Insomma»,
gridò Pinocchio, dando in uno scoppio di pianto,
«questa acquaccia amara non la voglio bere, no, no, no!»
«Ragazzo mio, te ne pentirai!»
«Non me ne importa!»
«La tua malattia è grave!»
«Non me ne importa!»
«La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo!»
«Non me ne importa!»
«Non hai paura della morte?»
«Punto paura! Piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva!»
A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro, che portavano sulle spalle una piccola bara da morto. «Che cosa volete da me?» gridò Pinocchio, rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto.
«Siamo venuti a prenderti», rispose il coniglio più grosso.
«A prendermi? Ma io non sono ancora morto!»
«Ancora no, ma ti restano pochi minuti di vita, avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre.»
«Oh, fata mia, fata mia!»
cominciò allora a strillare il burattino.
«Datemi subito quel bicchiere! Spicciatevi, per carità, perché non voglio morire, no! Non voglio morire!»
E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo vuotò in un fiato.
«Pazienza!» dissero i conigli. «Per questa volta abbiamo fatto un viaggio a UFO!»
E tiratisi di nuovo la piccola bara sulle spalle, uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti. Fatto sta che di lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto, bello e guarito, perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispo e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse:
«Dunque la mia medicina ti ha fatto bene davvero?»
«Altro che bene! M'ha rimesso al mondo!»
«E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a berla?»
«Egli è che noi ragazzi siamo tutti così. Abbiamo più paura delle medicine che del male.»
«Vergogna! I ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte.»
«Oh, ma un'altra volta non mi farò tanto pregare. Mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù.»
«Ora, vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini.»
«Gli andò che il burattinaio Mangiafoco mi dette alcune monete d'oro e mi disse:
"To, portale al tuo babbo."
E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto per bene, che mi dissero:
"Vuoi che codeste monete diventino 1000 e 2000? Vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli."
E io dissi: "Andiamo." E loro dissero:
"Fermiamoci qui, all'osteria del Gambero Rosso, e dopo la mezzanotte ripartiremo."
Ed io, quando mi svegliai, loro non c'erano più, perché erano partiti. Allora io cominciai a camminare di notte, che era un buio che pareva impossibile, per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi da carbone, che mi dissero:
"Metti fuori i quattrini."
E io dissi: "Non ce l'ho, perché le quattro monete d'oro me l'ero nascoste in bocca." E uno degli assassini si provò a mettermi le mani in bocca, e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai, ma invece di una mano sputai uno zampetto di gatto. E gli assassini a corrermi dietro, e io corri che ti corro finché mi raggiunsero e mi legarono per il collo a un albero di questo bosco, col dire:
"Domani torneremo qui e allora sarai morto e con la bocca aperta, e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua."
«E ora le quattro monete dove le hai messe?»
gli domandò la fata.
«Le ho perdute!»
rispose Pinocchio, ma disse una bugia, perché invece le aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito due dita di più.
«E dove l'hai perdute?»
«Nel bosco, qui vicino.»
A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere.
«Se l'hai perduta nel bosco vicino?»
disse la fata.
«Le cercheremo e le ritroveremo. Perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre.
Ah, ora che mi rammento bene, replicò il burattino, imbrogliandosi. Le quattro monete non le ho perdute, ma senza avvedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina. A questa terza bugia, il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera. Se alzava un po' di più il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva. «Perché ridete?» gli domandò il burattino, tutto confuso e impensierito di quel suo naso che cresceva a occhiate.
«Rido della bugia che hai detto!»
«Come mai sapete che ho detto una bugia?»
«Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo!»
Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta.